E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
E02 Radio Città Aperta.it, la bottega del forno. È martedì 18 novembre, per chi ascolta la diretta sarà invece venerdì, ora vi dico anche che numero, 21 per chi vorrà sentire la replica, e quindi saluto anche chi ci ascolta nella replica. Ovviamente poi chi vorrà troverà il momento più adatto per scegliere di ascoltarci attraverso il podcast, sempre dalla home page della radio. E mi ha già scritto Simonetta dicendomi, cazziandomi anzi, perché avevo scelto questo brano del 1974 quando invece devo parlare del 1975, ma in realtà ci stanno due motivi per farlo. Innanzitutto perché faccio come mi pare, no, non è vero, innanzitutto perché Neil Young ha appena compiuto 80 anni e quindi mi sembrava importante ricordarlo e sottolinearlo così a prescindere, ma poi perché questo brano si chiama Ambulance Blues, dall'album On the Beach per l'appunto, ed è la canzone secondo me perfetta per introdurre il nostro secondo graditissimo ospite, Andrea Cardoni, autore di un libro che ha parecchio a che fare con le ambulanze, La parte migliore del paese, appena uscito per Fandango Libri. E quindi grazie Andrea Cardoni per essere qui da noi.
Grazie anche al maestro Forno e grazie anche all'ascoltatrice che puntualmente
Simonetta, la castigatrice.
Grazie Simonetta.
E comunque ecco, la scelta di questo brano era proprio perché ho voluto fare una mia, come dire, particolare riflessione su quello che invece sono gli argomenti di questo libro, che appunto La parte migliore del paese. Ancora non ho capito se è un titolo da prendere letteralmente o da prendere in maniera abbastanza ironica e, se vogliamo, sarcastica più che altro. Tu che dici? Fa come te pare.
Lo ha detto lei, maestro, e quando lei dice faccio come mi pare, io pendo dalle sue labbra anche su questo. No, è un po' sarcastico, sì, è un po' sì, un po' no. Poi chi lo legge magari si farà la sua idea. Ho cercato di lavorare un po' sull'ironia. quindi di tutte le persone che pensano che le persone che fanno servizio in ambulanza e soprattutto le persone che fanno volontariato in ambulanza vengono additate come la parte migliore del paese. E...
l'ho sentita dire oggi al TG di esatto. Mezzogiorno, perché c'è stata questa emergenza in Friuli ovviamente, quindi la retorica quella degli angeli del fango, gli angeli della pioggia, gli angeli, i nuovi
di tutto,
angeli,
degli angeli anche della cenere ho sentito dire, perché appunto nelle zone dove ci sono i vulcani o gli incendi sono gli angeli, quindi diciamo tutta questa retorica appunto che dicevi tu per quanto riguardava il dare un titolo, un nome a chi fa queste cose e poi però se ne dimentica il giorno dopo, il giorno stesso nel momento in cui dice che è la parte migliore, poi però non li fanno parlare, non gli fanno dire niente e continuano a fare quello che hanno sempre fatto, mentre invece io racconto l'altra parte della parte migliore, chissà se è migliore veramente oppure no.
Oppure no, e tu infatti arrivi proprio all'esagerazione opposta, perché c'è il nostro protagonista e una delle domande che ti volevo fare riguarda proprio il fatto che in tutto il libro, in tutto il romanzo, il protagonista Mattia Taidelli viene chiamato Mattia Taidelli, a volte solo Taidelli, ma mentre per esempio la sua ragazza, come dici tu, barra convivente o altri personaggi del libro sono chiamati per nome, come è normale che sia Elena, Valeria, eccetera, eccetera, per quale motivo c'è questa tua connotazione sempre nome e cognome? Perché è come se lui fosse parte di una burocrazia?
Sì, esatto, era proprio questo. Ti ringrazio perché l'hanno notato in pochi e invece il motivo per cui l'ho fatto era proprio quello, perché all'inizio viene fermato, nel primo momento in cui lo vediamo, comunque leggiamo le sue vicissitudini, viene fermato a un posto di blocco, gli viene fatto l'alcol test e da quel momento è nome e cognome o solamente il suo cognome.
Perché praticamente viene costretto, diciamo, ad un periodo ai lavori sociali, perché deve insomma scontare questo contrappasso.
Esatto, esatto. E quindi da lì poi entra nel meraviglioso mondo della parte migliore del paese, perché appunto deve scontare la pena per aver ecceduto sui limiti dell'alcol.
Tra l'altro questo escamotage letterario ovviamente ci permette di essere catapultati proprio come lui, che veniva da tutt'altre storie, eccetera, eccetera, in un mondo al quale probabilmente non si sarebbe mai avvicinato e anzi forse dal quale proprio per carattere o anche per diciamo caratteristiche fisiche, perché poi lui non sopporta la vista del sangue, il fatto di svenire proprio in una fase diciamo di quasi di scouting, se vogliamo, è il motivo per il quale poi gli vengono affibbiati altri compiti, e quindi c'è tutta una spiegazione per cui lui non si ritrova ad avere a che fare con le dinamiche dei salvataggi veri e propri. E appunto il fatto che lui, da totale ignorante della materia, si ritrovi suo malgrado a dover interagire con un mondo che ha i suoi codici, ha i suoi linguaggi, ha le sue gerarchie, ha le sue paranoie, ha i suoi, come dire, anche questi sensi di insoddisfazione per il fatto di, come dicevi te, di non essere riconosciuti se non in situazioni in cui la retorica la fa da padrone, no?
Sì, diciamo mi sono un po' divertito, anche perché io con quel mondo lì, col mondo del volontariato, la cooperazione, il terzo settore, ho avuto a che fare spesso e quindi la frustrazione da parte mia è stata sempre molta, perché appunto fai delle grandi cose, o almeno così ti vengono dette, però poi un secondo dopo se ne dimenticano tutti. Volontariato sia spontaneo, diciamo non istituzionalizzato, o volontariato invece con quella del terzo settore, eccetera, eccetera. E quindi sì, c'è questo passaggio in questo mondo del tutto nuovo, che ha però all'interno dei suoi meccanismi che in parte ricalcano la parte che non è migliore del paese, e quindi mi sono anche divertito, comunque ho cercato di far vedere anche i meccanismi che stanno dietro anche alla grande macchina della solidarietà, che è un altro termine abusato e forse poco veritiero, insomma. E quindi anche lì ho cercato di usare Mattia Taidelli, questo personaggio, per cercare
una
di
una specie di Virgilio dei
esatto,
tempi nostri,
per vedere questo mondo come è fatto.
Un'altra cosa che appare evidente da subito, visto le persone con le quali lui interagisce, sia i suoi capi, diciamo, del lavoro, che è costretto momentaneamente a mettere, non si capisce bene poi se lo mette in stand by, se lavora da casa, insomma non viene chiarita questa parte. Penso che rientri proprio nella confusione che avvolge gli accadimenti in certi posti di lavoro, di come le cose vengono lasciate sempre un pochettino sul vago, nel non definito e nel non, come dire, spiegato.
Esatto.
Però ecco, le persone con le quali lui principalmente interagisce hanno parecchio a che fare con il mondo dei social network, no?
Esatto. Lui fa parte di una media company, come si dice adesso, insomma, un'agenzia di comunicazione che fa delle spettacoli, podcast, insomma varie cose che si occupano di cose belle, apparentemente di cose positive, lo spopolamento sugli Appennini, tutte cose molto, sempre molto positive. In realtà lui è vittima, lui come parte delle persone che anche lavorano per questo tipo di realtà, che producono contenuti in continuazione, contenuti social soprattutto, ma anche televisivi, eccetera, è una parte, anche quella è una parte in teoria migliore del paese, perché raccontano la parte bella. In realtà anche lì ci sono dei meccanismi, come quelli appunto per chi ci lavora, che non sono molto virtuosi, poco rispettosi dei diritti di chi lavora, e appunto nel momento in cui lui viene fermato e quindi non ha più la patente, non può neanche più andare al lavoro, ma la sua situazione lavorativa rimane un po' in sospeso.
Certo,
esatto,
certo.
E quindi diciamo che sono questi due mondi che sono mondi tutti e due positivi, il volontariato e la televisione che parla delle cose belle, i social che parlano delle cose belle, e poi chissà quello che succede, insomma.
E tra l'altro poi la cosa che mi viene da pensare, non so chi l'aveva detto, che visto da vicino nessuno è normale, no? È una frase che secondo me si può anche come dire, applicare a questo racconto, ossia che anche le cose apparentemente più come dire, a prova di bomba, nel senso sulle quali al di sopra di ogni sospetto, poi alla fine se le va a vedere nel particolare, insomma, proprio così nette, pulite, immacolate e senza macchie, senza pura, non sono, perché tu hai già espresso il discorso che questi che fanno queste nei social fanno queste accendono i riflettori su certe situazioni, alla fine ti accorgi che sono alla continua ricerca quasi famelica di un argomento che possa essere di particolare cattura dell'interesse, dei like, dei consensi, eccetera eccetera. Quindi alla fine sembra come se si potrebbe parlare di tutto, il contrario di tutto, basta che però susciti uno scossone nei social, ed è pericolosa come cosa, insomma, cioè, a parte che è come dire penosa, ecco.
Diciamo che il mondo dei social ha scoperchiato una cosa di cui ne parlava addirittura, non so, Sant'Agostino o il Circolo Pickwick, quando fanno degli esempi in cui chi fa la buona azione potrebbe essere tacciato anche del volerla fare solamente per accrescere la propria notorietà, e questo è un problema dell'umano probabilmente, quindi i social non hanno fatto altro che probabilmente anche evidenziare questo aspetto,
aggiornandolo ovviamente,
però
nuovi diciamo strumenti,
esatto, stanno esasperando questo aspetto. In questo momento ci sono gli influencer, anche quelli più dediti al sociale, alle cause sociali, che fanno sì che sposano delle cause tutte quante condivisibilissime,
nobili,
che però appunto sono probabilmente incentrate solamente a una strategia di posizionamento che riguarda il loro stesso profilo, il proprio brand, che è la propria persona, e che invece magari in una qualsiasi azione solidale che possa essere priva di questo tornaconto magari non c'è l'aspetto pubblico, e quindi queste diciamo sono cose che stiamo vedendo anche negli ultimi giorni, in cui ci sono state grosse polemiche rispetto a influencer che poi in privato negavano tutto quello che le cause sociali che sposavano in pubblico, e si vede chiaramente che è un qualcosa che serve solamente a se stessi e a se stesse. E questo, diciamo, mina anche un po' appunto il valore che poi si dà alle lotte, alle battaglie, quelle vere, quelle serie, sui diritti.
Sì, perché poi il pericolo è proprio quello, cioè che il fatto che poi dopo, a causa di questo, di questa sovraesposizione, di questa malesposizione di certi argomenti, ne passino le conseguenze, ne subiscano le conseguenze anche coloro che, diciamo, nella loro piccola realtà quotidiana, nella loro coerenza, insomma, non avrebbero nulla di cui essere tacciati o rimproverati. Io non voglio spoilerare, perché insomma non è che si tratti di un giallo, né di, però c'è a un certo punto un elemento scatenante che fa sì che tutta questa parte migliore del paese non solo venga messa in evidenza, ma venga addirittura portata sulla bocca di tutti, diventino proprio l'argomento del giorno, al punto che, questo lo si può dire, si sospetta che alcuni si feriscano, facciano finta di aver bisogno di assistenza, di un'ambulanza, per potersi, come dire, beare della loro presenza, della presenza di questi personaggi che alla fine cominciano ad avere dei volti, addirittura tra di loro sgomitano per un like, per avere un po' più di visibilità. È possibile che ci siamo ridotti così, Andrea?
La mia paura è che, allora, questo diciamo è la parte, sono partito da un dato di realtà, quindi le problematiche di cui parlavamo prima, e poi questo lato di realtà diventa finzione, diventa un'esasperazione. La mia paura, ma in parte già lo vedo, perché ci sono influencer che fanno finta di farsi male o di finire in ambulanza solamente per farsi filmare, per farsi vedere che sono vittime di qualcuno, di qualcosa, o che gli è stato fatto qualcosa. Quindi quella cosa lì in realtà già sta succedendo. Io pensavo, quando l'avevo scritto, che era una cosa esagerata, mentre invece adesso fare la vittima e farsi ritrarre insieme a, appunto, la parte migliore rende, perché aumenta la visibilità, aumenta il traffico sui propri social, aumenta il consenso, eccetera eccetera. Quindi la mia paura è che stia succedendo, che già questo stia succedendo, magari, e sta succedendo anche nel caso di ciò che è successo a pochi metri da qua, purtroppo, qualche settimana fa, in cui rappresentanti, non so se lo posso dire, ma insomma rappresentanti pubblici di municipi qui vicini hanno sposato la causa di un fatto abbastanza brutto occorso a un bambino caduto da un palazzo qui vicino, e qui vicino intendo vicino alla radio, e il rappresentante pubblico che fa parte del municipio ha cominciato a parlare di tutto quello che riguardava questo bambino dopo che era caduto dal balcone, sposando la causa di questo bambino che, essendo un minore, probabilmente non è neanche il caso, oltre ad essere...
Sono delle tutele, ovviamente.
Esatto, oltre a non essere tutelato. E quindi diciamo che si prende tutto ormai per generare consenso, si usa tutto e il suo contrario, e questa è una cosa che sta succedendo sotto i nostri occhi. Ecco, magari se riuscissimo ad avere un po' anche più di sguardo critico rispetto a questo e capire che la propaganda in questo momento si sta nutrendo veramente di qualsiasi cosa, senza avere un minimo di decenza, magari certe cose non accadrebbero, come appunto chi si prende a cuore un fatto di cronaca terribile e lo fa suo, e guai a chi glielo tocca, mentre invece è una cosa che non gli appartiene. Ecco.
Mi dicevi che, arrivando qui, stavi sentendo l'intervista che facevo a Mimolo Casciulli. Non so se eri al momento in cui lui diceva che una cosa che lui del presente non ammira, non apprezza, è proprio l'ipervelocità e il momento in cui, appunto, tutto deve essere istantaneo, non c'è il momento per un briciolo di riflessione, di come dire, di raccoglimento, eccetera eccetera. Io penso che l'episodio di cui parlavi te sia proprio figlio di questa frenesia, cioè se chiunque si trova di fronte ad una cosa importante che gli sta succedendo, oppure che pensa che possa essere significativa, si riservasse quei pochi secondi per rifletterci, tante stupidaggini probabilmente non le sentiremo, non assisteremo a certi dietrofronte, retromarce clamorosi, perché ovviamente, ah ma no, ma io non intendevo, sono stato travisato, eccetera eccetera, quando invece è proprio perché uno deve bruciare sul tempo gli altri, deve essere il primo o tra i primi a metterci bocca, a mettere la propria bandierina, a volersi appropriarsene in maniera così da primato, no?
È un discorso coloniale questo, cioè prendo quell'argomento, che sia un argomento, che sia la vita di una persona, che sia un male, un bene, così, e lo faccio mio, e guai a chi me lo tocca. E questo, sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Mimmo Lo Casciulli, E probabilmente in questo momento appunto i social fanno qualcosa, ma comunque ricalcano quella che è la televisione, dinamiche, e le dinamiche poi le vediamo anche per strada, cioè a noi l'incidente dall'altra parte della strada a noi ci interessa, quindi la disgrazia
si forma negli ingorghi, no?
Quindi quella è una cosa atavica e succederà sempre nell'umano quel tipo di morbosità. Ecco, magari avere un minimo di strumenti in più per capire che quella cosa non è tua, non ti riguarda, o che se ti riguarda appunto magari c'è un momento in cui possiamo starcene anche un po' zitti con le cose nostre. Oggi sentivo venendo anche qui in radio chiunque parlava di quello che hanno deciso di fare le gemelle Kessler,
sì, siamo tutti
e chiunque poteva permettersi di dare un suo giudizio su una decisione che non riguardava loro, però purtroppo siamo arrivati al momento in cui invece dell'opinione pubblica c'è un'emozione pubblica e quella cosa diventa sempre più esasperante,
senza controllo,
e delegittima, esatto, e delegittima soprattutto le vittime, cioè le persone che chiamate in causa,
loro malgrado, cioè.
Le esclude totalmente, e questa è una cosa che probabilmente a livello antropologico può essere interessante, ma a livello sociale penso che sia una disgrazia.
Allora, Andrea Cardoni fu già ospite della nostra radio, sì, in uno spazio della carissima Ludovica Valori, che salutiamo. Per un suo precedente lavoro, che poi era stato preceduto da un altro lavoro. Sto dicendo tutte queste cose perché la caratteristica di questi due lavori precedenti, ricordiamo Tutti i romani, tutti i romanisti e Tutto quello che non doveva succedere, è che si tratta della trascrizione abbastanza letterale di interviste, testimonianze raccolte da Andrea Cardoni su determinati argomenti. Adesso non entriamo nello specifico. Mi sembra di capire, o anzi penso che nelle ultime pagine del libro lo spieghi chiaramente, che ci sono proprio degli interi passaggi, diciamo delle frasi, dei periodi, che sono comunque il copia e incolla di cose da te raccolte, giusto?
Sì, sì, sì.
E ovviamente le hai raccolte mentre facevi questa attività, insomma, non è che era qualche cosa semplicemente finalizzato alla scrittura del libro.
No, assolutamente.
Cioè, non è importante l'uovo o la gallina, no, per capire certo.
Sono partito appunto dal dato di realtà, e quindi erano varie situazioni che appunto anche dal punto di vista di lavoro, di attività, faccio normalmente e che mi capitano sotto gli occhi, quindi appunto vedere che ci sono alcune persone che si occupano di soccorso, che non vengono, che appunto che vengono chiamate la parte migliore del paese e poi un secondo dopo tutti se ne dimenticano, vengono date per scontate, mentre invece fanno prima, insomma, Luca Sciulli anche è stato, insomma, è un medico, quindi ne sa molto più di me probabilmente di questa cosa, però insomma gran parte del sistema sanitario nazionale si regge su quello che fanno i volontari e le volontarie che fanno soccorso. A Roma non è molto presente, ma nel resto d'Italia sì. Però nel resto, diciamo, della narrazione io parto comunque sempre da un dato di realtà, e poi succede quello che succede col romanzo. Però sì, ho fatto delle interviste perché comunque soprattutto l'aspetto dell'oralità è una cosa che a me piace molto, e mi sono fatto raccontare quello che poi succede veramente quando arrivi nelle case delle persone, e succedono delle cose che non vengono quasi mai raccontate se non quando c'è il momento scandalistico o quello un po' più evidente. Però tanti ti raccontano per esempio che nelle case le persone tengono le bacinelle piene di, non so se si può dire, scusate per l'ora, ma insomma piene di vomito. Quando vai a prendere qualcuno che sta male non si degnano neanche di spostare la bacinella quando arriva l'operatore o il volontario, insomma l'operatore sanitario, o tante altre situazioni che raccontano però tante cose di quello.
Guarda,
che succede nelle
di
case.
Quello che racconti tu nel libro, c'è una parte che riguarda per esempio i tappetini nelle case.
Ok. Allora, pericolosissimi.
Allora ti devo dire che in uno di questi programmi di approfondimento, che potrebbe essere Floris, potrebbe essere Formiglia, insomma penso che non sia importante questo, si parlava di un'esperienza di una ASL, probabilmente emiliano-romagnola, in cui dei medici, proprio uscendo dall'ambulatorio, facevano delle visite periodiche nelle case delle persone di una certa età mettendo in evidenza quello che potevano essere i punti critici che potevano generare dei pericoli e quindi delle emergenze. Quindi andavano dalla signora e gli dicevano: senti, tu sposta sto mobile perché a suo spigolo prima o poi ci sbatterai e poi dopo dobbiamo venire noi e ci occupi il letto in corsia, oppure leva questi cazzo di tappetini perché prima o poi ci vai ad inciampare. E questo, adesso non so in che arco di tempo, questo servizio a domicilio che sembrava una grossa come dire, fonte di spesa, perché alla fine tu il medico poi ci deve essere chi gli sta vicino, non è che può andare. Quindi insomma questo, queste energie sottratte all'ambulatorio, comunque diciamo alle attività ordinarie, alla fine dell'anno hanno contribuito a una riduzione dei ricoveri, una riduzione degli inconvenienti e una riduzione ovviamente dei costi. Quindi quello che vai a spendere subito, questo vale per la prevenzione, vale per appunto la protezione civile, eccetera, eccetera. Quindi adesso mettere a norma una cosa non vuol dire automaticamente buttare i soldi dalla finestra, perché ci sono cose più urgenti. Avere un pochettino di sguardo lungimirante, no?
Anzi, soprattutto penso alle ultime polemiche su quello che succede nelle città a 30 km orari. È stato dimostrato che diminuiscono gli accessi agli ospedali, banalmente. Quindi,
il numero dei morti.
No, quindi, appunto, c'è tutta una catena che si va a spezzare. Oppure, appunto, quello che dicevi anche tu, con la protezione civile, c'è una campagna che si chiama Io non rischio, ormai da 15 anni, che non va nelle case delle persone, ma sta in piazza e spiegano alle persone che per esempio gli armadi vanno inchiodati al muro, o che non devi mettere uno specchio sul soffitto perché se sei in una zona sismica, e l'Italia è quasi tutta sismica, se ti crolla in testa uno specchio muori dissanguato. E questo lo sanno perché lo hanno visto, perché è successo.
Perché
e
un ragazzo da un'ambulanza ci avrà fatto caso.
Esatto.
Il problema è di quando un ragazzo dall'ambulanza ci si fa il selfie. Che
esatto, e quella è l'ulteriore distorsione. Però appunto, cioè, ci sono tante cose che si potrebbero fare. E appunto, però, se non viene data la voce a chi queste cose le vede e ne sa, e vengono usate queste figure solamente per, come sfondo per ripulirsi un po' l'immagine a livello strategico, poi succede quello che sta succedendo in questo momento e che continuerà a succedere.
Tra l'altro, insomma, al di là dell'ironia che spesso pervade le due pagine, la parte finale, proprio queste note al testo che chiudono il libro, sono una chiara come dire, testimonianza, una tua esigenza di voler anche mettere i puntini sulle i e far presente che, per esempio, tra il 2010 e il 2020 in Italia sono stati chiusi 111 ospedali e 113 pronto soccorso. Dal 2020 al 2022 negli ospedali italiani sono stati tagliati 32.500 posti letto. Questo proprio nel periodo in cui noi dicevamo facciamo tesoro dell'esperienza del Covid, eccetera, eccetera. Insomma, voglio dire,
ne usciremo migliori, dicevano.
Sì.
Ecco perché a parte migliori.
11.000 medici hanno lasciato le strutture pubbliche e via discorrendo. Così come appunto c'è la signora che si presenta di notte o chiama l'ambulanza perché così salta la fila della visita che avrebbe dovuto fare chissà tra quanti mesi, tra quante decine di anni. E quindi insomma, indubbiamente la domanda iniziale che era quella: c'è ironia o c'è, diciamo, partecipazione? Questa parte finale è sicuramente una testimonianza in questo senso, nel senso, sì, ne parliamo, la buttiamo pure un pochettino sul cazzeggio, sul paradossale, però queste sono cose sulle quali non si scherza, insomma.
Come per esempio il discorso delle aggressioni, cioè, perché è vero che qualora ci fosse un infermiere o un soccorritore o un medico che diventasse a un certo punto famoso, e nel libro ci gioco un pochino con questo discorso, quante persone vedremmo andare più volentieri da quel dottore,
certo,
perché è famoso, perché magari poi mi ritrae nei suoi social e io divento famoso insieme a lui. Quella è una cosa, però l'altro aspetto è che era una cosa che volevo rimarcare, è per esempio appunto anche altri dati di realtà come appunto la chiusura degli ospedali o anche le aggressioni ai soccorritori.
18.213 perché operatori sanitari coinvolti in aggressioni in un anno.
Esatto, e questo è un dato
del Censis,
terribile. perché lo vedo e succede praticamente tutti i giorni, e mentre prima un'ambulanza, un ospedale, un pronto soccorso erano luoghi sacri, e lo sono tuttora, in questo momento sono il primo front office, diciamo, che riceve aggressioni, e questa è una cosa preoccupante, però della quale in pochi se ne stanno facendo carico o stanno cercando di risolvere, a parte le parti coinvolte, e questa è una cosa che secondo me se non è questo sulle prime pagine dei giornali, un operatore sanitario aggredito, di che cosa vogliamo
dobbiamo parlare? Certo. Senti, i ritratti da te descritti, insomma, le persone che vai a raccontare sono memorabili, secondo me. Ci sono delle figure che, insomma, leggendole non puoi fare a meno, insomma, non si riesce a trattenere un po' una forma, non so se di sorriso o proprio di quasi di che ti cascano le braccia in certe, per certe cose che fa. Però c'è, secondo me, tra tutti quanti c'è una figura che secondo me è quella, insomma, che fa da quella quasi al di sopra di ogni sospetto, che è la famosa responsabile bianca. Che io trovo come figura, siccome è una che non si mischia con tutto il balletto, con tutta la situazione, è come se fosse una specie di referente, come se fosse un punto di riferimento, una, come dire, un esempio da seguire, ma non che lei si ponga in questi termini, anzi tutt'altro, lei è una di quelle che si sottrae anche per la sua storia personale, eccetera eccetera. È giusto vederla come, se vogliamo, la parte migliore del tuo libro?
Allora, non so se la parte migliore, però questo me l'ha detto il presidente, tra l'altro, di un'associazione che fa soccorso e che l'ha riconosciuta come personaggio, anche nelle sue contraddizioni, nelle sue complessità. Non è la parte migliore, ma è la parte necessaria. Cioè, probabilmente, a detta sua, e in parte mi ci rivedo, avremmo bisogno di più persone così. Cioè, che non si sentono migliori, ma che sono necessarie, anche se non lo danno a vedere,
e poi che stanno là al di là di tutte le mode o diciamo le circostanze, diciamo, che possono in qualche maniera aumentare, diminuire. Lei è una specie di sicuro, no?
Esatto, lei sta lì tutti i giorni e fa tutto quello che bisogna fare, anche di più, e cerca di fare il bene, ma per le motivazioni più disparate, o nel suo caso probabilmente neanche ce ne sono tante di motivazioni particolari.
Non è importante saperlo.
No, e quindi lei, insomma, era la parte necessaria, e questo mi fa piacere che l'hai notato anche tu, perché in genere vengono fuori altri personaggi che sono, appunto, molto un po' più paradossali, e invece lei è, appunto, la parte necessaria, e probabilmente invece di avere le parti migliori del paese, come viene detto, appunto, dal mainstream, la politica eccetera, avremo più bisogno di parti necessarie e di far parlare loro, soprattutto.
Certo, certo. Senti, io vedo che tu sei... praticamente adesso sei uccel di bosco, perché sei di recente rientro da Torino, Ivrea, Siena, domani sei a Firenze, giusto?
Sì, 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 facciamo un
po'
di...
Poi fai Milano, Reggio Emilia, Bologna, Napoli, a parte, insomma, sarà un caso, ma sono tutte città dove la Roma ha già giocato, comunque, insomma, devi stare solo un po' accorto il 9 dicembre a Napoli, perché il 30 novembre c'è Napoli-Roma, e quindi, insomma, c'è Roma-Napoli, scusami, e quindi devi stare un po', come dire, sul pezzo.
Sì, sì, no, sto sul pezzo, ma vado in una libreria bellissima che si chiama Luce Libreria Emotiva, al Vomero, e dicono che sia bellissimo.
Quindi alti, diciamo, sì, sei lontano, sì, sì. Dal...
No, no,
dal...
ma andiamo anche, insomma, facciamo
scherzo.
Dei... Però sì, sì, è un tour che facciamo io e la mia band, composta da me stesso e il libro.
Senti, e che cosa, quali sono le reazioni, che cosa riporti da queste prime esperienze? L'hai fatto a Roma, ovviamente, c'ero, sì. E, insomma, è stato carino
da Giufà, dalla libreria Giufà. No, allora è stato ovunque accolto in maniera positiva, perché vedo che, insomma, a parte che qualcuno già lo ha letto, come nel tuo caso, o comunque che qualcuno lo legge e non solo lo prende o viene alla presentazione, quindi già che qualcuno lo legge è qualcosa. E, viene accolto, appunto, nella sua complessità, nel senso che quando vado nelle librerie vengono citate le parti letterarie, però quando vado invece nelle associazioni che si occupano dei temi che riguardano il libro, quindi il soccorso, le ambulanze, eccetera, quindi penso all'associazione a Siena, lo accolgono invece come una cosa nella quale loro ci si riconoscono, sia per i personaggi, sia per i temi che sviscera, e sia per le riflessioni che vengono fuori da lì. E quindi nel caso di Siena, per esempio, della data di Siena, è stato un bel incontro, perché poi nella discussione sono emerse le cose di cui stiamo parlando anche adesso, quindi tutte le contraddizioni che ci sono dietro all'atto solidale, all'aiuto, e quindi era molto stimolante sia per me, sia, penso, spero, perché poi l'hanno fatto loro il discorso per le persone che sono venute. Ora vediamo quello che succederà nelle prossime date, però già adesso devo dire che è interessante, ecco.
E
almeno
poi, insomma,
per me
siamo
lo
più o meno, se ho capito bene, neanche a metà del tuo tour, per cui
il tour,
insomma, sì, ormai sei quasi tipo Ligabue,
no, ci mancherebbe, però sì, siamo quasi a metà e vediamo se riusciamo a arrivarci vivi e sani alla fine, però per adesso è veramente molto bello e confortante anche.
Senti, io come ti dicevo a microfoni spenti, avrei potuto benissimo cogliere la palla al balzo di un paio di suggerimenti che nel libro fanno proprio riferimento alla musica. Non spiego il motivo per il quale si parla di musica, né tantomeno quali sono i brani che tu hai scelto, che potevano benissimo essere utilizzati in questa circostanza. Però, visto che siamo in chiusura, insomma, intanto ti ricordo che di questa nostra chiacchierata verrà originato un podcast che poi potrai utilizzare se vorrai, insomma, te lo farò avere quanto prima. Se c'è qualcosa che ci siamo dimenticati di dire, se c'è qualche osservazione, qualche ringraziamento, qualche appunto, sai come si fa in questi casi, no?
No, allora devo ringraziare te prima di tutto e la radio per avermi accolto e per avermi dato la possibilità di parlarne, di ascoltare la musica che hai messo prima, insomma, e di avermi fatto incrociare Mimmo Lo Casciulli. Insomma, ho detto che c'è a un mio amico che ci sarebbe stato lui, e questo mio amico che è Johnny Palomba, non so se lo posso citare, ma
certo.
Che mi ha detto che lui nell'84 è andato a un suo concerto di Mimmo Lo Casciulli con un poster con scritto Mimmo Metallaro, e che Mimmo Lo Casciulli ancora se lo ricorda. E quindi
mannaggia, sarebbe stato carino vedere la sua reazione, peccato che è stato un istante.
Però insomma, no, ringrazio te, la radio e insomma chi ci sta ascoltando sicuramente. Poi altri tipi di ringraziamenti sono tutti quelli alle persone, insomma, che stanno venendo a raccontare le loro esperienze, e quindi ringraziamento anche a loro.
E quindi, nel congedarci da Andrea Cardoni, La parte migliore del paese, Fandango Libri, appena pubblicato, roba di proprio fine ottobre, se non ricordo male, diciamo, in questa ipotetica playlist che non citiamo, c'è una band che però, oltre al brano che ha segnalato Andrea nel suo libro, ne ha fatto un altro che non potevo esimermi dal trasmettere, che si chiama Volunteers.
Oh, non lo
sono. I Jefferson Airplane, con i quali ci congediamo da Andrea. Lo ringraziamo, i migliori auguri per questo libro e per i
prossimi.
Grazie ancora. Jefferson Airplane, Volunteers.
Revolution got old. One generation got
radiocittaperta.it, la tua radio online.